Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
Un saluto ai nostri ascoltatori e un saluto naturalmente a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ancora una volta in nostra compagnia. Grazie Ennio.
Grazie a voi.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un articolo che troviamo nel numero di marzo di Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia, ambiente, insomma tante cose che si trovano in questa rivista che è presente sul mercato italiano, credo dal 1952, dunque una delle più importanti e antiche riviste che si soffermano sui temi del benessere. Nel numero di marzo c'è un dossier dal titolo Vegetariano è bello, perché seguire un'alimentazione senza carne? Ecco, ma la cosa che mi ha più colpito è le ragioni etiche e ambientali, che cosa afferma l'ultima ricerca medica. Dunque, sul piano salutistico si parla spesso della dieta vegetariana come una dieta particolarmente interessante per la salute, ma ecco, si parla qui anche di ragioni etiche e ambientali. Vogliamo cominciare forse da questa, Ennio Battista?
Va bene, sì. E come dicevi anche te, insomma, spesso e volentieri il tema del vegetarismo è all'ordine del giorno, soprattutto per quanto ci riguarda nella nostra attività editoriale, e abbiamo colto un po' l'occasione per rifare un po' il punto su questo aspetto, offrendo un po' tutte le conferme più attuali nell'ambito della ricerca scientifica.
Sono circa 6 milioni i vegetariani,
sì,
in Italia.
Tra l'altro
tantissimi.
È un movimento, un popolo che va via via sempre più aumentando rispetto ai 4 milioni di qualche anno fa. Oggi sono già 6 milioni.
Mm-hmm. Ci sono rockstar come Jovannotti, Pino Daniele, Sting, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney, questi sono tutti vegetariani.
Solo per rimanere nell'ambito dello spettacolo, mm-hmm, ma ci sono anche nell'ambito dello sport, nel mondo della cultura.
C'è l'oncologo Umberto Veronesi, anche questo credo...
un bel biglietto da visita, mm-hmm, per questo tipo di regime alimentare.
Tutte queste persone sono vegetariane in linea di massima per ragioni legate alla salute.
Certo.
Ecco, però... Di recente si sta affermando una nuova motivazione alla base del vegetarianesimo.
Ma diciamo nuova soprattutto per quanto riguarda la maggior sensibilità sulle problematiche ambientali, che ha fatto sì che i riflettori cadessero maggiormente su questo tipo di scelta. Ma di fatto molti tra i vegetariani seguono questa dieta proprio per le ragioni più ampie che questa
quindi
scelta
comporta.
Quindi
non ce n'è una sola.
Ci sono appunto ragioni etiche e ambientali. Le ragioni etiche sono innanzitutto quelle relative al risparmiare sofferenza agli animali, che può essere, come dire, non la prima ragione per cui si fanno queste scelte, però è una scelta che può avere il suo peso, conta. Se si pensa appunto a delle sofferenze che comunque vengono perpetuate proprio sugli animali, che non solo per il fatto che vengono uccisi per mangiarli, ma anche proprio per quello che vivono prima, poco prima della macellazione vera e propria, che sono sofferenze forti, davvero forti.
Sì, soprattutto se si pensa all'allevamento in serie, insomma,
quindi quando
diventa un'industria vera e propria,
infatti,
a volte...
Sì. Teniamo conto che l'animale aspetta in code interminabili il momento della sua fine. Questa attesa sente l'odore del sangue dei propri compagni, gli strilli e i lamenti delle altre bestie che vengono macellate, e tutto ciò, fra l'altro, non fa altro che generare e produrre delle tossine all'interno delle carni stesse.
Insomma, qualche idea all'animale ce l'ha di quello che sta succedendo,
sì,
insomma.
Sì, senz'altro.
Dico una battuta, perché...
Sì. E non sempre poi uno a volte pensa che sia tutto fatto in maniera ineccepibile, vengano macellati senza dolore eccetera, non sempre va così bene la macellazione, per cui a volte l'animale non muore subito, cioè entra in agonia, insomma è che ormai noi non viviamo, noi, come dire, la carne la sperimentiamo come un pezzo di materia rossa che difficilmente in maniera concreta la facciamo risalire all'animale vero e proprio. Mm-hmm. Quindi avendo ormai perso il contatto diretto con l'animale, con l'essere vivente, siamo meno sensibili forse a questi tipi di conseguenze.
Tuttavia uno potrebbe dire anche in passato, dove il contatto invece era molto più forte, insomma gli animali erano spesso considerati semplicemente come uno strumento da utilizzare o di cui nutrirsi.
Però c'è da fare le dovute proporzioni, le dovute differenze. Nel passato innanzitutto non c'era la stessa quantità di consumo che c'è oggi. Era un'integrazione alla dieta alimentare che comunque prevedeva prevalentemente cibi di origine vegetale, per cui insomma la saggezza tradizionale era orientata in maniera salutistica e corretta.
Forse saggezza o povertà? Tutte e due, insomma.
Ma diciamo, certo, c'era anche un po' l'idea che la carne era soprattutto dei ricchi, però insomma chi poteva avere il giusto quantitativo di cibo vegetale viveva. Poteva
La cosa strana
bene.
È che più i popoli si arricchiscono e più la dieta carnea si impone. Anche in Cina sta aumentando rapidamente l'uso della carne, insomma, no? E diventa una sorta di status symbol.
In un certo senso sì, e questo crea appunto il problema, quell'altro problema che si diceva prima, quello ambientale.
Ecco, in che senso? Perché uno potrebbe pensare, non so, a certe vallate svizzere, no? Dove ci sono questi bovini che vivono bene, e tutto sommato sembra ben integrato in relazione all'ambiente.
Ma invece ci sono dei dati allarmanti proprio in questo senso, diciamo presentati per esempio dal World Watch Institute, che ha lanciato un vero e proprio allarme: cioè, i carnivori stanno distruggendo la terra, così hanno intitolato un ultimo e recente rapporto. Prima parlavi dei cinesi che stanno incrementando in maniera vertiginosa il consumo carneo.
Ecco, infatti io leggo nel dossier, tratto, lo ricordo, da Vita e Salute di marzo, che un sacco di grano trasformato in carne nutre un uomo, in pane invece ne nutre 7 e in germogli ne nutre 20. Per produrre un chilo di carne di maiale occorrono 6 chili di vegetali, per un chilo di pollo 20 di mangimi, per un chilo di manzo 7 chili di vegetali. Secondo un recente rapporto della FAO, il 20% della popolazione mondiale può concedersi il lusso di mangiare carne perché il restante 80% patisce la fame e rinuncia, tra virgolette, alle risorse della terra che sono destinate al bestiame. Questo è un problema che è stato posto anche di recente da Jeremy Rifkins, no?
Esatto,
che è un noto scienziato. È possibile andare avanti con una dieta carnea diffusa a livello globale, come sembra che stia imponendo, come dire, una cultura globalizzata?
Secondo gli osservatori esperti sembrerebbe di no, soprattutto considerando appunto i paesi emergenti. Se tutto si trasformasse in regime vegetariano, cioè se tutto ciò che viene occupato oggi per il consumo carneo fosse trasferito al consumo vegetariano, noi ridurremmo di 4 volte il consumo energetico. Ecco, tante volte sembra che i problemi siano sempre legati a limitate risorse così intrinseca, oggettiva, invece le limitate risorse sono sempre dovute, spesso e volentieri, non dico sempre,
degli abusi.
Al loro utilizzo con cui sono state appunto sfruttate, per cui è proprio un sistema di vita che sta producendo una scarsità di tipo energetico.
Insomma, in altre parole, quando tu parli di energia, l'impatto sull'ambiente di un carnivoro, uomo carnivoro, è molto più forte di un uomo vegetariano.
È 4 volte superiore.
Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, sul dossier presente nel numero di marzo della rivista, un dossier dal titolo «Perché seguire un'alimentazione senza carne? Le ragioni etiche e ambientali. Che cosa afferma l'ultima ricerca medica?». Per richiedere una copia in omaggio del numero di marzo di Vita e Salute, telefonate allo 055 41 40 40. Spesso ai bambini viene raccomandata una dieta, diciamo, a base di carne. Insomma, possiamo rinunciare a degli standard di benessere in ossequio sostanzialmente a una giustizia ambientale, ecco.
No, e anche qui va sfatato un mito. I bambini possono crescere senza carne, ovviamente bisogna dargli qualche integrazione, magari latte, uova, anche se non c'è bisogno di abbondare chissà come, possono essere presenti, assieme però a una buona prevalenza di cereali, di verdura, frutta, legumi, che danno insieme un apporto completo per lo sviluppo e la crescita del bambino. Anche su questo va in qualche modo ormai sfatato un mito, tant'è vero, guarda, restando solo a casa nostra, diciamo che l'alimentazione vegetariana sia bilanciata, lo dicono ormai vari esperti, cito uno di questi che abbiamo riportato su Vita e Salute di marzo, che era Michela De Petris dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che dice che l'alimentazione vegetariana può essere benissimo completa per chi è proprio strettamente vegetariano, ecco, magari necessita di una piccola integrazione della vitamina B12.
Che si trova?
Che generalmente si trova nei derivati carnei, per cui chi proprio fa assolutamente a meno sia del latte che delle uova, dei formaggi, può averne bisogno integrandolo da un integratore.
Allora qui parli dei cosiddetti vegan, giusto?
Sì, i vegan.
Quindi vegetariani stretti.
Proprio stretti, che rinunciano a ogni tipo di derivato carneo.
Mentre invece per quanti sono vegetariani però utilizzano per esempio il latte?
Non c'è assolutamente nessun problema. Va anche detto questo, che la vitamina B12 a volte è carente anche nei carnivori, per cui che non si sentano, diciamo, immuni da nessun tipo di carenza chi pensa che mangiando di tutto risolva ogni problema. Non è così. A volte il problema della carenza è legato all'assimilazione, alla capacità di assimilare, quindi all'attività intestinale, all'ambiente intestinale che noi...
Ecco, ma per chi fa una scelta vegetariana non occorre avere maggiori conoscenze?
Ovviamente non c'è bisogno di essere laureati in scienze dell'alimentazione, quello che conta è ruotare gli alimenti, avere un buon apporto di cereali integrali, legumi, frutta e verdura, e, ripeto, un minimo apporto di latte derivati è sufficiente per non incontrare particolari problemi.
Poi, io vedo tra l'altro che chi è vegetariano non dovrebbe avere neanche problemi con la gravidanza, insomma le donne vegetariane...
Sicuramente anche questo è vero.
Allora, ci sono molti elementi su cui riflettere, c'è un ampio servizio, un dossier proprio sul vegetarianesimo, tra l'altro ci sono varie tendenze anche nell'ambito del cosiddetto vegetarianesimo, forse ci sono anche gli estremisti?
Ci sono degli estremismi che non ci sentiamo di sottoscrivere in assoluto, per esempio quelli che mangiano solo frutta secca o semi germogliati, qualche dubbio io ce l'ho. O quelli che addirittura mangiano solo cereali, ecco, queste sono cose veramente che non hanno nessun riscontro oggettivo.
Però quando noi parliamo di 6 milioni di vegetariani in Italia, la maggioranza di questi sono persone, diciamo, che
la maggioranza sono in genere ovo-latto vegetariani, la discreta maggioranza è rappresentata da questa scelta.
Ecco, io ricordo tra l'altro Massimo Ilari, che è l'autore di questo dossier, che quando è venuto a Firenze a tenere un incontro pubblico, c'eri anche tu, Ennio,
sì.
Lui raccomandava per i vegetariani comunque una dieta il più ampia possibile,
certo,
come una formula per prevenire tanti problemi, certo. Questo vale per i vegetariani, naturalmente vale anche per coloro che mangiano la carne,
certo.
Questo...
diciamo che il monotematico nell'alimentazione non funziona mai, sia se solo vegetale, sia a maggior ragione se solo carne. Quindi l'approccio monotematico non funziona, bisogna sempre comunque variare, la dieta è buona perché quando è varia, insomma, quando...
Senti, un'ultima domanda, noi abbiamo posto i termini una sorta di out-out, anche se non l'abbiamo detto chiaramente, o vegetariani o carnivori. In realtà ci possono anche essere delle persone che occasionalmente mangiano carne e forse la raccomandazione per loro è quello di fare un uso ancora più limitato?
Ma sai, è difficile poi stabilire qual è il limite minimo o meglio massimo oltre il quale è bene non andare. Diciamo che un consumo sporadico di carne non dà problemi, necessariamente non dà problemi. Quindi io credo che poi quando uno generalmente si accosta a un regime come quello vegetariano, gli verrà naturale allontanarsi, perché poi in realtà subentra una sorta di modificazione anche interna
dell'organismo
gusto e della percezione anche degli alimenti. Per cui questo l'ho vissuto anch'io, che non sono vegetariano dalla nascita, ma lo sono diventato negli ultimi anni soprattutto, e mi rendo conto che pur non essendo un radicale oltranzista, cioè a volte mi può capitare di essere a pranzo con qualcuno che prepara anche carne, non la rifiuto in assoluto, però non riesco a mangiarla col gusto, pur piacendomi, pur essendo un alimento che mi piaceva, quindi non sono uno di quelli che non gli piaceva, per cui è stato anche più semplice.
Ma adesso non hai tutta quell'attrazione che avevi prima?
Soprattutto per certe tipologie di carne, là dove soprattutto è più evidente l'origine proprio dall'animale vivente, cioè quando proprio vedi i tranci
ho capito.
Sanguinolenti, sì. Non sono più molto attratto, devo
bene
dire.
Allora, noi abbiamo parlato con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di un'alimentazione senza carne, non solo per motivi legati alla salute, a cui abbiamo accennato, ma anche per ragioni etiche e ambientali. Chi volesse approfondire questo argomento, le varie motivazioni, può richiedere il numero di marzo di Vita e Salute. Basta telefonare agli studi di Firenze di Radio Voce della Speranza allo 055 41 40 40. Invieremo gratuitamente questa copia di marzo con il dossier di Massimo Ilari su perché seguire un'alimentazione senza carne, le ragioni etiche e ambientali, che cosa afferma l'ultima ricerca medica. 055 41 40 40. Grazie Ennio Battista, appuntamento con te per un prossimo numero di Spazio Vita e Salute. A risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.